per un'associazione che si chiama Spazio Etico. Forse basterebbero anche solo questi tre nomi a suggerire una serie di idee e obiettivi. Ma mi piace raccontarvi questa piccola storia che si fonda in primo luogo su un'amicizia e sull'amicizia continua a basarsi. Qui vabbè, ci sono tante persone, a partire dalla mia famiglia e soci fondatori, amici che insomma fanno parte dell'associazione da tanti anni. Eravamo appunto e siamo un gruppo di amici. Nel 2008 abbiamo fondato l'Associazione di Promozione Sociale Spazio Etico, spinti dal desiderio di cambiare per quanto possibile i nostri comportamenti quotidiani, scegliendo le alternative più sostenibili in quasi ogni aspetto della vita. Sentivamo l'esigenza di farlo insieme, con la ricchezza del dialogo, del confronto, della riflessione collettiva. Non abbiamo mai pensato di poterci e poter dare risposte definitive, ma di domande ce ne facciamo ancora molte e nel nostro piccolo pensiamo di aver messo in atto negli anni delle proposte se non altro oneste e piene di entusiasmo, promuovendo spazi e tempi da vivere insieme agli altri, sempre orientati verso il rispetto della dignità umana, dell'ambiente e dei suoi abitanti. Siamo partiti da riflessioni su temi come l'economia solidale, la decrescita, il riuso e il riciclo, la libera informazione, la formazione, la valorizzazione dell'artigianato e le abbiamo tradotte in questi anni in varie attività. Per citarne alcune, i corsi di autoproduzione di pane, cosmesi, igiene personale, igiene della casa con poche materie prime di qualità e riduzione degli imballaggi. Le visite guidate tematiche per Roma, per scoprire Roma e dintorni con la lentezza del camminare e non quella del traffico. I laboratori di gruppo, di crescita personale per sentirsi meglio con se stessi e con gli altri, i gruppi di acquisto solidale per scoprire e sostenere piccole aziende meritevoli, gli incontri conviviali a tema per unire il gusto alla cultura o all'approfondimento, scegliendo realtà gastronomiche, artistiche, musicali, culturali e sociali accomunate dalla qualità. Cerchiamo da sempre di andare in una direzione diversa da quella del mercato e delle mode che vorrebbero far rientrare tutto, anche i rapporti tra le persone, nella logica dell'usa e getta. Da questi presupposti nasce anche la nostra piccola avventura editoriale senza scopo di lucro, Cambia una virgola. Cambia una virgola è un invito ma anche un fatto. Una virgola, con la sua presenza o assenza, può capovolgere un significato. I nostri libri mettono in luce il pensiero laterale, tutto ciò che è periferico, emarginato, inusuale. La virgola che può cambiare il nostro sguardo e il nostro stare al mondo. La collana Lunga Conservazione è nata, come tutto quello che riguarda Spazio Etico, da incontri speciali, quelli con le persone che ora ci racconteranno questi libri che non scadono, che continuano cioè a dirci qualcosa anche a distanza di tempo. Sono a lunga conservazione come vorremmo che fosse la maggior parte delle cose intorno a noi. Quasi tutti i libri della collana hanno avuto un contributo economico e per questo motivo il loro costo va dai 5 ai 10 euro, una cifra che ci auguriamo sia accessibile a tutti. Ringrazio a nome di Spazio Etico, la libreria del Palazzo delle Esposizioni e tutte le persone che hanno collaborato per organizzare questa presentazione. E vi volevo presentare i relatori subito, insomma, da sinistra, Giuseppe Carrera, Sebastiano Triulzi, Marco Giovenale, Fabrizio Rossi, Igor Patruno e Silvia Bordini. Grazie a tutti e buon ascolto.
Grazie. Grazie a Claudia della presentazione che è stata estremamente sintetica ma anche molto, molto bella, effettivamente con una mozione degli affetti che a me sembra che è giustissima, perché l'estensione appunto anche online di Cambia una virgola è proprio Spazio Etico e quindi ha qualcosa a che vedere non soltanto con la carta ma proprio anche con comportamenti, la possibilità di vivere un mondo per quanto possibile diverso da quello che abbiamo ereditato. E l'eredità è uno dei temi principali, dei fili conduttori che possono mettere insieme questi sei libri. Ne vediamo sei, ma in realtà ce n'è un settimo, il libro fantasma, di cui parlerò dopo, che non è un fantasma perché è estremamente concreto e bello, come gli altri. E questo filo appunto dell'eredità può essere pensato anche con il riferimento in realtà a quello che sembra il libro più eccentrico, quello dedicato in maniera meravigliosamente filologica anche all'incipit dell'infinito di Leopardi, In fondo è un filo che collega una stagione importante che ha dato moltissimo dal punto di vista culturale, intellettuale, civile, morale al nostro paese e che continua probabilmente a dare. Basta girare un po' nelle sale di questa libreria per accorgersi di quanti libri sull'arte, sull'architettura, sulla letteratura e sulle tante culture che si sono succedute in quei due decenni ancora sono oggetto di studio, e parlo soprattutto degli anni 60 e 70. E adesso vedremo libro per libro poi perché questa importanza. Quindi sono per un certo aspetto dei tasselli a costruire uno spazio etico diverso, contemporaneo, attuale per noi, e dall'altra degli approfondimenti molto preparati ed estesi su temi che in fondo a volte sfuggono all'occhio del critico, dello storiografo, dello storico della cultura. Intanto cominciamo soltanto un piccolo accenno, una piccola butata, permettetemi, sulla lunga conservazione. Di fatto è una lunga conservazione di dati, di esperimenti e di storie importanti, ma è anche l'avvio di una lunga conversazione, quindi scusate ma si tratta un po' di giocare anche con l'anagramma, con una quantità di intellettuali e di poeti, di scrittori e di artisti che hanno fatto per certi aspetti, che hanno gettato le fondamenta di quello che siamo adesso. Parto dal libro che sembrerebbe più eccentrico, che è appunto quello L'Incipit dell'Infinito, di cui poi ci parleranno gli autori, che sono Giuseppe Carrera e Sebastiano Triulzi alla mia destra, perché già nel sottotitolo si specifica e si chiarisce molto bene cosa si intende per approfondimento e cosa si intende per spazio etico. La modalità, il sottotitolo dell'Incipit dell'Infinito, quindi questo libro sostanzialmente si concentra su questo, sul primo verso della poesia forse più famosa di Giacomo Leopardi. Il sottotitolo dice: la modalità della vertigine, aporie, smottamenti, voragini nella versificazione di Giacomo Leopardi. Quindi anche ovviamente tutto ciò che riguarda l'eccezionalità di un poeta che è stato all'origine di un'idea di materialismo, di un'idea di civiltà italiana e poi europea, a cui tutti in qualche maniera dobbiamo qualcosa. Effettivamente non voglio anticipare nulla, però questo libro è importante anche per la qualità della ricostruzione storica del percorso biografico di Leopardi e sui perché del meccanismo perfetto che si avvia con già dall'incipit appunto della sua poesia più famosa. Gli altri libri di cui parleremo saranno due dedicati specificamente a poeti degli anni 60 e 70, come Pasolini, o scrittori come Moravia e altri, che di fatto hanno in qualche maniera costruito non soltanto il testo della propria epoca, ma hanno costruito anche l'immagine della propria epoca e hanno costruito i suoni del periodo storico che hanno attraversato. E in particolare penso ai due libri che sono, uno, Il volto dei libri, che segue tra l'altro una mostra del 2021, dedicata alle copertine dei libri dal 1950 in avanti, e l'altro, Tu parlavi una lingua meravigliosa, che invece è dedicato a un fenomeno straordinario che ha marcato gli anni 60 e 70 soprattutto, anni in cui i poeti più importanti, gli scrittori, anche Parisi appunto, abbiamo nominato Moravia, si dedicavano non soltanto alla letteratura tra virgolette seria, impegnata, ma proprio cercavano di trasfondere quel loro impegno e quella loro il loro spessore di riflessione anche nella canzonetta, cioè in quel luogo che era uno dei luoghi che Pasolini individuava, per esempio nelle sue polemiche contro Sanremo, come uno dei principali responsabili dell'omologazione e degli effetti nefasti di quella trasformazione antropologica su cui molto si è diffuso. Quindi sono due libri che in maniera diversa, Il volto dei libri e Tu parlavi una lingua meravigliosa, tra l'altro Tu parlavi una lingua meravigliosa è proprio una canzone di Roberto Roversi che insieme a Lucio Dalla ha prodotto degli LP memorabili, e Tu parliamo una lingua meravigliosa è uno dei titoli di una delle canzoni più belle peraltro dell'album Anidride solforosa. Questi due libri sono, Il volto dei libri e Tu parliamo una lingua meravigliosa, due effettivamente tasselli fondamentali per una ricostruzione che normalmente viene lasciata fuori dall'occhio dello storiografo o dello studioso di letteratura, che spesso si concentra sulla natura giustamente anche filologicamente affrontata dei testi, sulla genesi dell'ispirazione e su tanti altri argomenti, che però incidono senz'altro e sono importantissimi perché sono parte del nucleo che ci viene tramandato, che è il nucleo sostanzialmente del testo in quanto tale, ma ignorano a volte quanto e come è stata invasiva, più capace di formare eredità, per esempio una filastrocca, una canzone, un ritornello che si è effettivamente stabilizzato e si è incistato nelle memorie di noi tutti fino ad arrivare ad oggi. Pasolini nel 1955 compone quel grande affresco, quella grande antologia che è il Canzoniere Italiano, dicendo, Guerrera e Triuzzi lo ricordano Igor Patruno lo ricordano nella prefazione, che è un libro scritto dal popolo, cioè sostanzialmente tutti i testi contenuti nel Canzoniere Italiano sono ancora parte di quella cultura contadina, popolare in generale, che costituiva, secondo Pasolini, l'humus di un'Italia ancora non corrotta, ancora capace di covare i germi di un antifascismo di fondo, che poi invece verrà spazzata via dal capitalismo cialtrone degli anni, appunto, che erano lì alla porta e che battevano forte per entrare. Quindi un tentativo di rivalsa e un tentativo di rivoluzione sta proprio alla base, al fondamento di questa di questo desiderio, non soltanto di Pasolini certo, ma anche di tanti altri scrittori e artisti, di esprimersi e di gettare un seme di opposizione, di non omologazione attraverso la musica o attraverso l'immagine, che faranno sì che appunto questi anni, questi due decenni, il 60 e il 70, siano decenni d'oro per l'illustrazione. Pensiamo soltanto a Munari, a Veronesi, a tutti i vari, a Leolioni, a tutti i vari illustratori che si sono succeduti, soprattutto per le edizioni Einaudi, ma non soltanto, sono tantissimi libri che vengono trattati dai nostri curatori, per appunto scardinare l'immaginario omologato, uniforme, per esempio, e soprattutto della televisione italiana. Altro libro curato questa volta da Sebastiano Triuzzi insieme a Giuseppe Guerrera è Razza Sacra, Pasolini e le donne. Anche qui ci troviamo di fronte a una individuazione da parte di Pasolini di una, non tanto di un discorso di classe, anche se comunque è sullo sfondo sempre presente, ma quasi addirittura un discorso di razza. Razza, in maniera provocatoria, Pasolini lo intende in senso culturale, ovviamente, non in senso genetico, non stiamo parlando di questo. È una razza di reietti, di dannati della terra, per usare l'espressione di Fanon, cioè di persone che sono in qualche maniera ciò che l'omologazione non è riuscita a disintegrare completamente, o ciò che viene ancora trasmesso, le persone, le individualità che riescono ad essere ancora dei buoni trasmettitori, dei buoni araldi di una cultura non omologata, e sono i contadini, i pazzi, gli omosessuali, i bambini e ovviamente le donne. Le donne sono il centro dell'interesse di Pasolini, le figure ovviamente a lui più vicine, come appunto la madre Susanna, ma anche le amiche, le compagne di esperienze artistiche, e quindi ovviamente Elsa Morante, Laura Betti, Anna Magnani, Amelia Rosselli, Anna Maria Ortese, con anche delle punte di polemica, per esempio nei confronti di Anna Magnani. E si spiegherà perché. Io sto toccando semplicemente i vari libri senza entrare nel dettaglio, perché questo lo faranno gli autori. Sostanzialmente, quindi, cercando attraverso questo libro di ricostruzione di trasmettere a chi legge questa capacità che avevano quegli anni di essere veramente la fucina, così, di contropoteri, di contromosse, di deviazioni che potessero in qualche maniera recalcitrare al potere borghese, capitalistico e maschile soprattutto, e che aveva nella cultura di massa il suo interlocutore, il suo, diciamo, promotore più attivo. Non è assolutamente estraneo a questo panorama, anzi in qualche maniera forse proprio si potrebbe dire che lo completa, un libro che si deve a Silvia Bordini, che si intitola Elia Lelia. Elia Lelia ricostruisce con documenti, con fotografie, con materiali importanti, fondamentali a mio avviso, la vicenda di una casa editrice che ha questo nome, spiegherà poi Silvia perché prende questo nome, che si proponeva di rinnovare paradigmi della letteratura, cercando anche qui di non fare affidamento soltanto sui generi letterari ereditati, di non cedere alle tentazioni del mercato del libro, del mercato della distribuzione, che già si cominciava ad annunciare all'inizio degli anni 80, quello che poi abbiamo visto è diventato, ma di rinnovare veramente appunto i paradigmi della scrittura, accettando e promuovendo quei libri che sembrerebbero impubblicabili, marginali, laterali, però ricchi di materiali appunto per certi aspetti eversivi. Stiamo parlando di un arco breve di anni, dall'inizio degli anni 80, l'83 se non sbaglio, fino al 1989, in cui questa casa editrice, inventata da Carlo Bordini, il fratello di Silvio che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, Giorgio Messori, Beppe Sebaste e Daniela Rossi. Tra l'altro il libro inizia, questo Elia Lelia inizia anche con una ricostruzione della vita di Carlo Bordini, e questo è particolarmente interessante perché da capo è la ricostruzione della vita di una persona che si è occupata a pari titolo di politica frontale e di cultura, di letteratura, di poesia. E a mio avviso, tra l'altro, rappresenta Carlo Bordini, e questo libro ne dà una testimonianza straordinaria, questo lo dico come una parentesi per la nicchia di persone che tra voi magari si interessano di poesia contemporanea, rappresenta una sorta di trade union inconsapevole con quello che nello stesso periodo, nello stesso torno di anni, stava accadendo in Francia. Mentre il riflusso di una letteratura sempre meno impegnata in Italia guadagnava posizioni sempre più di rilievo e sempre più forti in editoria e nella distribuzione libraria tra i curatori di collana, in Francia accadeva al contrario. In Francia un numero impressionante di persone indipendenti, libere di pensiero e incapaci e assolutamente non assoggettate alla grande distribuzione e a un'altra forma di omologazione che comunque era anche lì in atto, fondano riviste, fondano case editrici, si rendono indipendenti dalla grande distribuzione e lavorano alla costruzione di riviste e di intraprese, iniziative, letture collettive, festival, in numero quasi incalcolabile. In Italia questo non succede, non è qui il caso di diffondersi sul motivo, però sicuramente in quegli anni, 1983-1989, Elia Lelia ha rappresentato uno dei punti, dei luoghi di resistenza a questo, al tipo di editoria che in Italia si sarebbe poi molto estesa e si sarebbe stabilizzata come l'editoria in assoluto, per poi dare posto negli anni 2000 allo strapotere invece che delle scelte editoriali, delle scelte distributive, che sono ancora altra cosa, che fanno sì che noi in scaffale, tranne in casi eccezionali come questa libreria che è straordinaria, in scaffale normalmente nelle librerie generaliste troviamo sempre le stesse cose. Un semplice elenco di titoli pubblicati da Elia Lelia: il primo volume è collettivo, Giorgio Messori e Beppe Sebaste, e poi abbiamo il libro Appunti sparsi e persi, 1966-1977, di Amelia Rosselli. Vedete come il torno di tempo è sempre quello, gli anni sono quelli lì, e non si tratta di elementi limature estranee all'opera della Rosselli, ma si tratta per certi aspetti del meglio di quello che non è stato pubblicato. Quindi è un libro non solo con una grandissima dignità, ma con un posto fondamentale nella produzione di Amelia Rosselli. Igor Patruno, Carlo Bordini, Patrizia Vicinelli, Peter Bixel, che poi sarà anche ristampato successivamente da altra casa editrice. Ora, io ho parlato molto semplicemente cercando di toccare i vari titoli, i vari spiriti qui presenti. Ce n'è uno che è appunto un fantasma che non vediamo esposto, perché sostanzialmente penso la tiratura sia andata esaurita, la tiratura cartacea, però è disponibile in PDF. Qui ce n'è una copia che gentilmente Claudia ci sta mostrando, che è Mitologia del collezionismo. Il coautore di quattro dei libri che vediamo qui, e autore di uno ancora, è l'autore di Mitologia del collezionismo, ed è probabilmente il maggior collezionista, se non in Italia, sicuramente a Roma attualmente, che è appunto Giuseppe Carrera. La sua competenza su tutto ciò di cui abbiamo parlato fino adesso si deve proprio alla sua grande passione collezionistica, cioè lui possiede l'universo, possiede tutto Pasolini con dedica, tutto Penna con dedica, tutto eccetera. E collezionista non soltanto di testi letterari, è grazie a lui che si è fatta per esempio la più recente mostra proprio qui al Palazzo delle Esposizioni su Pasolini, Tutto è Santo, ma anche di opere d'arte di quegli stessi anni, opere d'arte che quindi ritornano a essere dei segni araldici, delle icone, come dire, degli stemmi che continuano a portare il loro senso, un senso anche politico, fino a oggi. E a questo non è estranea, la pratica del collezionismo, che in questo libretto è meravigliosamente esposta. Anche qui non anticipo nulla. Non ho parlato, perché ci porterebbe molto lontano, di un altro libro che però, a cui semplicemente accenno, che è Tecniche d'evasione, curato con Sebastiano Triuzzi, sempre Giuseppe Carrera e Sebastiano Triuzzi, che è una sorta di percorso parallelo e fondamentale per un approccio alle arti d'avanguardia degli anni 60, soprattutto in Ungheria, che fa riferimento a una mostra che si è tenuta sempre qui al Palazzo delle Esposizioni. Una mostra molto ampia in cui le varie forme di opposizione al potere, verbovisive, visive, fotografiche, artistiche, installative, poetiche, avevano una quantità di esempi impressionanti. Mostra per la quale, i curatori sono stati, precisamente ospiti dell'Istituto di Cultura, ungherese, e hanno potuto reperire materiali altrimenti introvabili. Anche qui, stesso turno di anni, stessa possibilità e capacità di trasmettere al presente delle modalità di opposizione di cui forse abbiamo ancora bisogno. Io mi domando adesso chi vuole, e domando a voi, intervenire per primo dopo l'intervento di Fabrizio Rossi, che è qui alla mia sinistra. Adesso ci accorderemo fuori microfono. Fabrizio Rossi, che parlerà invece dell'aspetto grafico, tipografico della collana.
Eccomi qua. Allora, grazie a tutte le persone presenti, grazie a chi ci ospita, naturalmente, grazie a lunga conservazione, di cui parliamo questa sera. Allora, io mi occupo di libri, li fabbrico e li studio, e purtroppo li colleziono anche, sono affetto da quella malattia inguaribile che è la bibliofilia. E mi occupo anche in particolare dei caratteri per la stampa e non solo, e quindi parlerò di questo. Qua mi trovo benissimo, mi sento rassicurato perché ci sono tanti bei libri, e immagino che anche voi siate affetti in qualche modo da questa malattia, quindi stiamo tutti tranquilli. Allora, il nome della collana. Il nome della collana è preso per esplicita ammissione di Claudia Damiani da una definizione arguta di Vittorio Sermonti. Una volta che gli fu chiesto che cos'è un classico, e chiaramente mettiamo il piedino su un terreno estremamente scivoloso e arduo, no? Quando parliamo di classici, oddio. E lui rispose: è qualcosa a lunga conservazione. Io mi permetto di cercare di ampliare un po' il concetto. E mi ha anticipato Marco in questo con il gioco di parole a lunga conversazione, perché molto semplicemente per me un classico è qualcosa con cui si può conversare a lungo, no? C'è veramente un movimento di andata e ritorno con quello che è classico, che è formidabile. La collana di Cambio una virgola a lunga conservazione. Devo stare attento a non impicciarmi con le parole. E tributa un omaggio, a mio avviso, triplice a ciò che è classico. In primo luogo, nella scelta dei temi o degli autori. Ma basterebbe fare l'esempio, così mi spiego forse ancora meglio, dell'Incipit dell'infinito di Leopardi e di tutto quello che riguarda Pasolini. Stiamo conversando con due classici. Quindi il classico per me non è certamente un qualcosa di surgelato, non ci occupiamo di surgelati. È qualcosa con cui appunto si continua a conversare. Il secondo omaggio in questo senso è costituito dal formato, perché questi libretti hanno un formato che non è casuale. È un formato che si rifà a una tradizione importante, E io citerei in particolare l'invenzione del tascabile proprio come progetto editoriale forte a stampa di Aldo Manuzio e colpo di scena per dimostrare che non parlo con lingua biforcuta, ecco, stiamo parlando di questo. Questo è il formato di Aldo Manuzio, che a un certo punto inventa qualcosa di rivoluzionario, perché cambia completamente la fruizione del libro, avendo questo proprio come progetto sistematico. Tant'è vero che commissiona a un incisore, che è un certo Francesco Griffo, una sorta di killer dell'incisoria dei caratteri, bravissimo, con una vita misteriosa e sufficientemente misteriosa per essere affascinante, gli commissiona un carattere corsivo a stampa per la prima volta, che permette di, lascia pure, è il destino, che permette di risparmiare circa un terzo dello spazio e quindi ridurre anche proprio la foliazione dei libri, no? E questa sua invenzione ha un successo strepitoso, clamoroso. Parliamo di testi latini e greci, poi, stiamo parlando di questo fondamentalmente, cioè l'inizio della rivoluzione del tascabile con Aldo Manuzio è in questo senso. Questa tradizione poi continuerà, per esempio, con un altro grande santo patrono dell'editoria e della tipografia in particolare, che è Bodoni. E Bodoni riprende il formato tascabile, questo qui, e, riproponendolo con un'altra rivoluzione, perché Bodoni insieme a Didot cambia le proporzioni dei caratteri. I caratteri erano delle proporzioni di un certo tipo che si basavano sulla capitalis romana, e invece con Bodoni e Didot siamo alla metà del Settecento, seconda metà del Settecento, si instaura la proporzione moderna, quindi si rivoluziona ancora una volta l'incisione e la stampa poi dei caratteri. Questo è esattamente del 1800 in pieno, e sono le poesie di Ippolito Pindemonte. Bene, il terzo omaggio della collana lunga conservazione al classico, a mio modo di vedere, è proprio la scelta dei caratteri, perché ogni libro sceglie un carattere che ha una sua storia, ha un suo perché, e in tutti i casi sono caratteri digitali, perché questi libri sono stampati oggi, quindi usano dei caratteri digitali, non usano caratteri in piombo, ma sono caratteri digitali che reinterpretano dei classici della tipografia. Faccio soltanto un paio d'esempi. Il Filosofia, che la collana utilizza nel libro di Silvia Bordini, Elia Lelia, e nell'Incipit dell'infinito di Garrera e Triulzi, il carattere usato appunto si chiama Filosofia. Filosofia era uno dei corpi incisi da Bodoni e fa parte del patrimonio immenso dei suoi punzoni, che sono conservati al Museo Bodoniano di Parma, e sono più di 14.000. Ma sono più di 14.000 perché il nostro amico Bodoni cambiava il disegno a seconda dei corpi, per cui il corpo molto piccolo, quello per le note per capirci, equivalente a un corpo 4, 5, 6, è perfettamente leggibile, perché lui aveva corretto, aveva eliminato degli elementi che potevano creare dei problemi in corpi così piccolini, mentre poi i corpi da lettura hanno ancora altri disegni, aumenta il contrasto tra le parti grandi e le parti più piccole del carattere, ed altre cose adesso non mi sto a dilungare, fino ad arrivare poi ai corpi molto grandi, giganteschi per le titolazioni, che sono quelli che poi noi riconosciamo come, come i caratteri bodoniani, quindi con queste grazie sottili, 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 e il grande contrasto tra il pieno e il sottile, appunto, ma in realtà lui cambiava tutto. Ora, il problema uno dei problemi dell'epoca digitale è che da un solo disegno si possono ottenere tutte le dimensioni. È un problema. Adesso ce ne stiamo accorgendo e anche nel digitale si incomincia a differenziare almeno tre fasce di disegno, quindi corpi molto piccoli per note, eccetera, eccetera, corpi da lettura e corpi da titolazione. Il Filosofia, che per inciso è di una grande designer di caratteri, si chiama Susanna Licco, presenta proprio questa tripartizione di disegno a seconda degli usi del carattere. Ecco qua. E basta, direi, perché se no, non vorrei proprio appunto esagerare. E sicuramente io almeno sono convinto che la collana a lunga conservazione sia un ottimo modo per continuare a conversare con i classici. Grazie.
Sì, io ho un paio di annotazioni, rimango sulla linea di Fabrizio, cioè dell'aspetto esteriore di questa collana. In primo luogo lui ha ripetuto un termine che noi diamo per scontato, tascabile. Ebbene, tanti anni fa mi colpì moltissimo un gesto, mi trovavo per coincidenza con alcune persone, alcuni intellettuali, tra questi c'era Guido Ceronetti, e mi colpì molto perché a un certo punto uno gli presentò un libro, volendogliene fare omaggio e sperando che lui lo leggesse. E lui ha preso il libro in mano, aveva la giacca, l'ha messo dentro la giacca e ha detto sì, perfetto. Cioè, nel senso, se non fosse entrato nella tasca della giacca, te lo tenevi. Il tascabile, cioè quello che ti porti in autobus, dappertutto, qualsiasi grado di libertà durante la giornata, lo metti fuori e lo apri. Per cui devo dire che questa denominazione tascabile, quella volta al gesto di Guido Ceronetti, tanto che anch'io forse volevo dargli un libro, non gliel'ho dato perché era un po' grande, sarebbe stato umiliante che non entrava nella tasca e dunque non sarebbe stato il meraviglioso tascabile. Allora, la prima cosa è questa tradizione. Il secondo elemento che volevo mettere in evidenza dell'aspetto esteriore e che fa parte delle conversazioni, in un certo senso, magiche che possono avvenire tra l'autore e l'editore, lo stampatore, il grafico, è, come potete notare, una sorta di mania visiva, cioè la copertina deve dominare. In questa collana avviene un elemento: il libro si può anche non leggere, perché la copertina ha una funzione autonoma visiva. Nel senso che a un certo punto, mi ricordo con Sebastiano abbiamo rinunciato a tutto, cioè a non comparire da nessuna parte, se non all'interno, in questo saggetto dedicato a Pasolino alle donne, in cui la copertina è doppia perché qui ha gli occhi aperti con la madre e qui sono chiusi, una specie di fotogramma del legame profondo con la madre di Pierpaolo Pasolini, e ci piaceva un'idea che nella libreria diventasse non di dorso ma di fronte, perché uno l'avrebbe comunque esposto, avrebbe deciso non lo leggo al momento, però intanto il libro mi fa compagnia e soprattutto manifesta una immagine, una presenza immaginifica. Ovviamente qui la lezione è stata perfetta, perché con Claudia ci siamo trovati, immaginate un qualsiasi autore che dovesse dire all'editore il titolo non lo devi mettere in copertina, lo metti dentro, la prima risposta sarebbe no, perché in una libreria ovviamente non è visibile, sarebbe assurdo, significa che non si capisce che cos'è, è una cartolina, è un illustrato, eccetera. Ora, questa libertà di cui parlava prima Marco, cioè di essere autonomi, non sottomessi ad alcun ammaestramento nella grande editoria, è uno dei vantaggi di questo tipo di pubblicazione. In questo caso addirittura siamo arrivati al limite perché non compare nessuna scritta. In realtà qui l'omaggio è a Pasolini stesso, cioè senza volerlo, perché è un omaggio a Pasolini? Perché una cosa che mi ha sempre colpito è che Pasolini era contrario ai sottotitoli, cioè diceva io sono per il doppiaggio, e uno dice ma non è meglio avere l'originale con i sottotitoli? E lui dice, cioè è come avere un dipinto con delle scritte sopra. Questo mi fa capire cosa pensava dei suoi fotografi, cosa pensava delle sue immagini, cioè l'immagine deve essere pura, per cui sono disposto a un doppiaggio anche fatto male. Me ne ricordano per tutti, Maria Callas in italiano diventava inascoltabile, o meglio, meravigliosa, ma c'era il rischio che il pubblico avrebbe riso, perché aveva una Medea con accento veneto, perché era l'accento di Maria Callas, la fa doppiare, umiliante per Maria Callas, una voce di un'altra che la doppia, ma solo per un motivo, perché non fosse sporcata mai l'immagine filmica da... i sottotitoli, che vanno a sporcare la purezza dell'immagine. E dunque noi qui ovviamente abbiamo fatto un omaggio totale, per cui sarebbe stato assurdo che sporcassimo con i nostri nomi e il titolo l'immagine della madre. Allora, questo è Pasolini e le donne. Chiudo, notate che qui addirittura siamo arrivati a usare solo la fascetta, perché questo riguardava una mostra che abbiamo fatto con Igor sui paratesti, e cioè sulla bellezza grafica. Questa è una copertina, è una fascetta, avete presente le fascette pubblicitarie, è una delle più belle fascette al mondo, e cioè in un libro di Manganelli, di Giorgio Manganelli, lui fa una fascetta dove c'è scritto il libro è altrove. Io sto comprando il tuo libro e tu mi annunci che il libro è altrove, cosa mi stai dicendo? Aveva vinto su Calvino, che aveva deciso, aveva proposto un'altra fascetta. Da questo libro non verrà mai tratto un film, che era un momento di libertà assoluta del libro, autonomo dall'industria, che per ogni libro che c'è sempre scritto verrà tratto uno sceneggiato,
è stato già tratto
uno sceneggiato. Questo è un libro. Poi loro aggiungeranno singolarmente. Altro elemento che li accomuna quasi tutti, tranne ovviamente la vertigine che abbiamo sperimentato insieme a Sebastiano di commentare solo il primo endecasillabo dell'infinito, per cui sempre caro mi fu quest'ermo colle, e non ci siamo non abbiamo rischiato di precipitare oltre quel verso, anche se ovviamente il parapetto era esile, per cui abbiamo rischiato il precipizio. È un altro elemento è che molti di questi libri sono anche legati, ecco qui il loro aspetto visivo, a delle mostre, cioè a delle esposizioni, cioè degli oggetti, che possono essere le canzonette fatte dai grandi poeti, per cui legate ai dischi, le copertine, le fascette, le pubblicità, le immagini che vengono usate prima che il libro si apra. È strano, questi libri, direi nel 90% dei casi, non invitano solo alla lettura, invitano già alla visione, cioè sono autonomi, indipendentemente dal fatto che uno li leggerà o no. Questo perché, forse questo è un segno che con Claudia, devo dire mio personale, essendo io un collezionista spesso non li tocco neanche i libri, cioè essendo oggetto di collezione sono guardati. Mi è sempre colpito, chiudo, che Gianfranco Contini, quando comprava i libri, la prima cosa che faceva era che li leggeva così, per non avere il segno sul dorso. Ma la cosa più agghiacciante è che avete presente i libri ancora legati, cioè ancora cuciti, chiusi, e bisogna aprirli? Non li apriva, per cui li leggeva così.
A cannocchiale.
Un libro intero letto come una stanza della tortura, dove tu, no, soffri per non aprire il libro e averlo intonso. Ecco, credo che questa idolatria sia un elemento che accomuna un po' tutti questi libri, tanto che questo qui su mitologia del collezionismo è fuori commercio, cioè dato che la mitologia del collezionismo è non trovare un oggetto, non si può trovare, cioè, nel senso che abbiamo detto facciamo soltanto cartaceo, si può trovare solo in linea. Ecco un po', diciamo, un altro aspetto che lega questi libri. cominciamo a parlare di qualcuno.
Buonasera a tutti. È sempre difficile parlare dopo Giuseppe, e, per molte ragioni, vi dico una appena arrivato, mi ha detto, mi raccomando, tu parla se vuoi di Pasolini e le donne, e quindi poi ne ha parlato giustamente lui, no, nel senso essere amico di un presenza è anche molto difficile. Lo stesso giochino di prima, lui lo fa con le sue cose. Ho detto, ho trovato questa cosa bellissima, però devi stare a distanza, per far vedere a distanza così, no? Non le puoi vedere, toccare, odorare, eccetera. No, sono lontani, quindi come dire, l'amicizia e l'affetto possono essere fortissimi, ma quando si tratta di oggetti, per un corsista c'è una sorta di grande ritrasia, insomma, di privacy all'eccesso, e quindi mi può dire, ho letto questa cosa bellissima, magari ti fa un sunto, poi si richiede, vabbè, posso leggere tutta. Ti ricordo una lettera di Anna Maria Ortese, una lettera, come dire, è considerata perduta, invece Giuseppe ce l'ha, e nulla, era impossibile, è stato impossibile ancora oggi, a sogno, nella sua interezza, posso avere solo qualche frammento, ogni tanto per scherzare mi dice, sai, c'era anche questo, e poi basta, poi finisce lì. Quindi, insomma, era dura la vita dell'amico, del grande collezionista. Per quanto riguarda i libri, non so, i libri hanno un po' una storia, diventano, con un'altra che li finiamo, un'altra che li finisci, diventano a sé stanti. Un po' lo stiamo capendo noi con le nostre figlie, che diventate adulte, nulla, così, spariscono, mentre tu resti ancora attaccato a come erano prima. Quindi il ragionamento potrebbe essere soltanto un ragionamento sul fare, ok, sul momento in cui lo fai, non adesso che sono oggetti finiti. E allora forse un ragionamento ha a che fare con la parola attenzioni, cioè ogni libro è, come dire, ogni libro di questo tipo ha a che fare con una serie di tensioni, e addirittura alcuni, anche se sono legati alle mostre, sono nati prima delle mostre. Cioè questo è un aspetto anche interessante. Su come abbiamo lavorato, di solito succede che uno fa una mostra e poi fa un catalogo per la mostra, no? Per rendere anche più esplicita la visione o l'idea che poi si è messa insieme, mentre in questo caso, almeno quello è successo a noi, se devo appunto pensare a Pasolini e le donne, prima è venuta la parola. La parola, certo, ovviamente è mediata dalle immagini, dai tanti reperti sottratti al tempo, che sono costituiti da documenti, da manoscritti, da fotografie, insomma, che Giuseppe ha conservato e salvato. Ecco. Però spesso prima c'è la parola, anche tecniche di evasione. Noi in realtà abbiamo prima conosciuto alcuni di questi artisti e poeti, perché sono anche poeti, no? Che hanno lavorato con l'immagine e collaborato a lei con la parola, però noi prima abbiamo conosciuto loro in un'altra veste, poi piano piano, avendo capito che loro facevano parte di un gruppo, abbiamo detto, beh, andiamo a vedere gli altri, che cosa hanno fatto, o cosa sono, se sono vivi, sono morti, andiamo a trovarli, andiamo a vedere cosa possiedono, insomma. Quindi in realtà anche qui prima c'è stata il contatto con la parola scritta, e anche con una serie di, come dire, di scritti veri e propri che anticipano tecniche di evasione. In questo caso mi riferisco a un festival che abbiamo fatto anche insieme a Marco, che si chiama Festa Poesia, sulla poesia concreta, anche lì è legato ad una mostra, ma senza catalogo in questo senso, dove alcuni di questi artisti partecipavano, e poi l'idea, come dire, di mettere in luce il loro tentativo di superare la censura senza farsi accorgere, cioè di arrivare a fare arte e al tempo stesso di essere presenti nei luoghi dove fare arte era molto molto difficile e molto pericoloso. E quindi in realtà la nostra operazione nasce sempre da una sorta, dicevo, di tensione, no? Riflettevo su un libro che sarà il prossimo anno per gli studenti di scuola, un libricino su Leopardi, e le prime due parole sono infelicità e malattia, no? E allora, è come dire, il nostro libro nasce da una tensione completamente diversa, da un tentativo di uscire fuori da ogni, pur essendo rigorosi dal punto di vista filologico, ricostruttivo, della storia letteratura, della critica letteraria, eccetera, di uscire fuori da una certa lettura, ecco, di Leopardi, che rende insopportabile tante volte per i ragazzi, insomma, la lezione a scuola. Mentre qua invece la parola, soprattutto la vertigine, però anche qui direi che la parola tensione mi rappresenta anche, insomma, rappresenta il momento in cui stavamo lavorando e scrivendo su questo. E poi il resto, insomma, come dire, i libri hanno una loro vita, insomma, temporale, che non è decisa da chi scrive, ma è decisa da chi legge o rilegge. Grazie.
Allora, mi sentite? Perché
sì, sì.
Allora, partirò anch'io dalla copertina. Dalla copertina, che come vedete è la fotografia di un mucchio di libri in una scatola. Questi libri erano gli avanzi, libri dimenticati di questa casa editrice di cui si è già parlato e che stavano da molti decenni a casa mia, e a un certo punto li ho ritrovati. E da qui è nato il libro, insieme a tanti altri elementi più personali. Comunque, la cosa su cui volevo attirare l'attenzione...
Sono due
di questi libri di Elia Lelia che ho portato. Insomma, poi se qualcuno ne vuole qualcuno mi chiama, perché ce ne sono ancora tanti, anche se sono stata una donatrice di libri.
Ci sono dei gioielli incredibili.
Comunque mi ha colpito molto il fatto che fossero dimenticati e poi ritrovati. E infatti la prima parte di questo libro racconta episodi personali e merita in qualche riga, ma insomma io mi ricordo che era una cosa che mentre scrivevo mi prendeva molto, proprio sul rapporto tra memoria e oblio, dimenticare e ricordare e ritrovare, che sono dei meccanismi che sono molto collegati, no? Anzi, credo che i meccanismi percettivi, psicologici siano quasi gli stessi, di non riuscire a trovare una cosa, quindi dimenticarla e ritrovarla. Per questo il libro è diviso appunto in tre parti, una più personale che racconta del ritrovamento di questi libri, un'altra parte che invece racconta la storia di Elia Lelia, basata su documenti, su lettere ritrovate, e su discorsi di queste riletture di cose, e una terza parte che riguarda invece i miei amici, perché siccome Elia Lelia era una casa editrice collettiva, i suoi fondatori trovavano la stessa creatività, diciamo, nel pubblicare libri loro, libri propri, libri di altri, e c'era molto questa componente di andare oltre la letteratura facendo letteratura. Si capisce poi leggendo i documenti che ci sono in questa parte centrale. E allora mi è venuto in mente di chiedere a un po' di amici se avevano per caso dei libri dimenticati e ritrovati e se ne volevano parlare, e alcuni hanno risposto, per cui questo libro è anche questo in qualche modo collettivo, perché c'è questa ultima parte che racconta, in cui vari autori, tra cui anche alcuni qui presenti, e alcuni, per esempio Beppe Sebaste, che era stato uno dei fondatori della Lelia, che qui non vedo, ma che ha raccontato di un altro suo libro dimenticato, e quindi vorrei ringraziarli citandoli. Grazie a Alberto D'Amico, che abbiamo qui, Antonella Sbrilli, Beppe Sebaste, Francesco Vaccaro, Gianfranco Carrara, Giordano Corretta, Giuliana Federici, che abbiamo qua, Giuseppe Carrera pure, quindi è anche una cosa, un po' un rimuginamento sulla letteratura in qualche modo. Marco Giovanale, Marita Bartolazzi, Massimo Barone, Prima Rosa Cesarini Sforza e Valerio Eletti. Io per il momento la finirei qui, così abbiamo più spazio per tutti. Grazie.
Buonasera. Allora, a me Carrera aveva dato come compito quello di presentare i due libricini delle mostre. Ma non li presenterò, però dirò solo una cosa: quei libri ovviamente sono il risultato di conversazioni che io e Giuseppe abbiamo avuto, ma lì dentro c'è la sua passione, c'è la sua competenza. Diciamo che io ci ho messo la mia capacità di scrittura, ecco, questo possiamo dire. Ma sono libri ovviamente ai quali sono ovviamente molto legato, perché sono state due mostre molto belle. Ma non parlerò di quelli. Io in qualche modo in questo momento sono l'unico che l'unico presente, a parte ovviamente Silvia, ma Silvia era un po' in disparte, insomma, no? Faceva altre cose. Io sono l'unico presente che ha partecipato al progetto di Elia Lelia. E poiché in qualche modo quel progetto, Elia Lelia era già stata fondata quando io sono arrivato, ma diciamo che ho preso un po' il tram in corsa. E devo dire che potrei parlarvi di Elia Lelia per i prossimi giorni, perché sono stati momenti intensi, momenti stupendi, momenti bellissimi, nei quali dei ragazzi che avevano 20 anni, 22 anni, si confrontavano su che cos'era la critica letteraria, su che cos'era la scrittura, su che significava raccontare storie. E questo di per sé è stato fantastico. Avevamo un fratello maggiore, che naturalmente purtroppo non è qui, se non sarebbe stato certamente contento di esserci e di raccontare, che è Carlo Bordini. Silvia sa che io sono stato amico di Carlo in un periodo burrascoso della storia di questa Repubblica, la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80. E io ero uno di quei ragazzacci che facevano le manifestazioni, che facevano gli scontri con la polizia, perché facevo parte del movimento degli studenti del 77. Perché ho detto questa cosa? Non perché io voglia ricordare o vantarmi o perché provo nostalgia. Ho detto questa cosa perché proprio in quegli anni io e Carlo ci scrivevamo lettere. Può sembrare una cosa incredibile, ma è così. Ci scrivevamo lettere. Lettere battute a macchina, naturalmente, no? Perché quello era. E qual era il tema di queste lettere? Il tema era, ci interrogavamo sul fatto se c'era la possibilità di scrivere un romanzo generazionale. Che cos'è un romanzo generazionale? Un romanzo generazionale è un romanzo che è scritto dentro gli eventi che coinvolgono una generazione. Un romanzo generazionale l'ha scritto Flaubert, forse uno dei più belli, ma ce ne sono altri di romanzi generazionali. Ebbene, la mia generazione è quella di Carlo. Carlo appunto era il nostro, noi lo consideravamo appunto, io lo consideravo un fratello maggiore. Carlo era legato ovviamente al 68, io al 77. Un romanzo generazionale non lo abbiamo scritto. Non c'è un'educazione sentimentale. E però noi abbiamo parlato tantissimo di questa cosa. E tra l'altro io ho ritrovato questo carteggio che è commovente. Quando insomma ho ricominciato a leggerlo, mi sono commosso davvero. Ecco, insieme a noi, diciamo che avevo dato a Carlo da leggere una cosa che appunto un ragazzo che aveva, ero io, che aveva 21 anni, aveva scritto. E Carlo, invece di mettersi a ridere, perché era assolutamente acerba, ovviamente, mi diede dei consigli. Mi disse come poteva maturare, secondo lui. E ne parlammo a lungo. Tant'è che io la riscrissi varie volte. E poi venne fuori Passaggi, ma Passaggi non era quello che Carlo si aspettava. Perché io poi a un certo punto decisi di togliere tutto quello che era autobiografico, quindi tutto quello che riguardava me, e di raccontare una storia che con la mia autobiografia non aveva nulla a che vedere, ma che nella mia, questo poi è diventato Passaggi, ma che appunto nella mia follia di quegli anni, aveva a che vedere con quelli che secondo me erano i personaggi che in quel momento, no, avevano partecipato all'esperienza del movimento del 77. Insieme a noi c'era un altro ragazzo come me, forse di un anno più grande, credo, che si chiamava Giorgio Messori. Ecco, io e Giorgio, quando ci incontrammo, insomma, diventammo immediatamente amici, perché una di quelle relazioni basate proprio su una simpatia immediata. E Giorgio ha scritto una cosa che per me è rimasta. Ecco, questo è l'opuscolo della presentazione che facemmo al Teatro dell'Orologio nel 1983. E ho ricordato Carlo. Carlo è stato in quel periodo una persona che io frequentavo tutti i giorni. Quindi un grande amico. Giorgio ci sentivamo al telefono e anche lì ci scrivevamo delle lettere. E anche con lui ci interrogavamo su che cosa fosse raccontare storie, su che cosa fosse scrivere. E lui ha scritto una cosa in questa presentazione che è bellissima. E io lo voglio ricordare facendolo parlare, perché anche lui non c'è più. Qualche giorno fa, andando a un incontro a Parma con Beppe e Igor, Beppe Sebastian, ovviamente, per discutere assieme il modo di presentare L'ultimo buco nell'acqua e Passaggi, L'ultimo buco nell'acqua ne ha parlato Silvia, era il loro libro di racconti, il libro d'esordio. Ecco, chiedete a Silvia i romanzi, i saggi, i libri, sono tante cose, le poesie, no? Che sono un lascito preziosissimo, preziosissimo. Ecco, leggeteli. Mi sono trovato di fronte, in uno scompartimento del treno, questo dice Giorgio, una ragazza piuttosto bella. Sedendomi l'ho guardata, ma contemporaneamente mi sono accorto che la ragazza aveva notato che io l'avevo osservata. E così si è allacciata un golfino che portava sopra una maglietta bianca, di quelle che si indossano direttamente a contatto della pelle. Il gesto era tipico di atmosfere che si creano nello scompartimento di un treno. Mi è anche venuto in mente che esisteva una parola che ero convinto di conoscere, senza però riuscire a ricordarmela, che si riferiva esattamente a quel tipo di maglietta bianca. Per tutto il viaggio ho cercato questa parola. Avrei voluto scrivere un racconto partendo da quel gesto, ma mi sentivo bloccato. Poi ho pensato che potevo scrivere, probabilmente questa è una delle ragioni del mio andare verso la prosa, anche se non trovavo o mancava una parola. Ecco, grazie.
Vi ringrazio tutti, insomma, relatori, autori e il pubblico. Vabbè, mi sentite lo stesso se parlo così?
Sì.
Allora, vorrei che consentissimo al Palazzo di Esposizione di poter chiudere, insomma, in tempi umani, cioè alle 20. E quindi chi ha piacere di acquistare i libri della collana della conservazione può farlo direttamente in cassa. Quindi grazie ancora per la vostra presenza.
Grazie.
Grazie.
Grazie a tutti.
Grazie.
Grazie a voi. Grazie alla libreria.